Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Allora, benvenuti a tutti, ben ritrovati, siamo a questo evento dopo qualche mese di fermo a presentare un nuovo libro. Volevo introdurlo però per non rubare un po' la sorpresa di quello di cui si parlerà oggi e anche per introdurlo ragionando sul romanzo in sé, volevo prenderla un po' alla larga. Oggi è l'anniversario di morte del comandante Rizzati, Mario Rizzati, il 4 giugno del 44, e volevo parlare di lui più che altro perché per due motivi. Il primo, per un ricordo giustamente da tributargli, visto quanto ha fatto, e per allacciarmi poi al libro che presenteremo oggi, che è Il faggio e la quercia, con ospite Ivan Camarasana, che è il nostro autore. Su Mario Rizzati tralascio, perché poi verrebbe una conferenza a parte e ruberebbe il tempo all'evento di oggi, vorrei concentrarmi sulla parte finale della sua vita, ossia del suo sacrificio. Questo per la questione di cui vorrei parlare con voi, della visione di eroe, cosa significa essere un eroe. Mario Rizzati, oltre le sue vicissitudini di vita e tutto quanto, arriva a un certo punto dove lui si trova a comandare, lui da comandante di una divisione di paracadutisti della Folgore, si trova a comandare questo manipolo di soldati alle porte di Roma. È avvenuto lo sbarco di Anzio e gli alleati ormai stanno entrando nella capitale. Si trovano isolati, con davanti a loro una colonna di Sherman, i carri armati inglesi. Sono male armati, sono in pochi, potete immaginare davanti ai carri armati il pochi vuol dire tanto. A un certo punto Mario Rizzati prende il suo tendente, un ragazzino di 18 anni, e esce dalla loro postazione e si schiera davanti a questa colonna e inizia a sparare. Pistola in mano, iniziano a sparare. Ovviamente la colonna si arresta, perché la cosa è alquanto strana. Dopo un momento di smarrimento vengono falciati dai mitragliatori. Ma cosa succede? Succede che gli altri soldati vedono questo gesto, escono e contrattaccano, al che tirano al primo Sherman, lo abbattono, quindi la colonna si ferma per forza, perché immaginate un bestione inglese di non so quante tonnellate distrutto, li aggirano, abbattono quello in coda e la colonna si arresta. Ovviamente non è che hanno vinto la battaglia, però quello che dovevano fare l'hanno fatto. E ritorniamo al comandante Rizzati, che è proprio il gesto dell'eroismo. Che l'eroe non è quello, secondo me, che fa delle azioni che durano nel tempo, è quello che sa fare la cosa giusta nel momento giusto e che soprattutto lascia il segno per chi verrà dopo. L'eroe è quello a cui noi nei momenti difficili dobbiamo guardare per andare avanti e cercare di migliorare quello che ci circonda. Quello che è l'esempio. E questo era un po' il tributo che oggi, visto che coincideva con la data di questo evento, era anche bello e doveroso fare. E mi allaccio al libro di Ivan a questo punto per introdurlo e tutto. Proprio partendo da questo discorso, perché il suo libro l'ho trovato pieno di questi spunti. Nel senso che la storia, poi la introdurrà lui, la genesi di questo libro è giusto che racconti lui, però il senso che gli ho trovato è proprio di aver dato il modo di ragionare sugli esempi belli che noi abbiamo su cui appoggiarci per essere migliori, per riprendere quello slancio da persone che sembrano sconosciuti, perché un Mario Rizzatti sappiamo noi che era, i protagonisti novaresi del romanzo sono limitati nello spazio alle vicissitudini anche nazionali che sono state, ma sono tutti eroi che sapevano di dover far qualcosa e forse sapevano che comunque sarebbe andata, avrebbero lasciato qualcosa a chi veniva dopo. Chiudo quindi questa piccola introduzione giusto per dare un po' il senso a questa conferenza e cedo la parola a Ivan, il nostro autore, per l'introduzione e per la spiegazione anche del suo lavoro. Grazie.
Grazie mille Simo per questa bellissima introduzione, ringrazio tutti voi per essere qui presenti oggi. Faccio una premessa, allora io non sono uno storico, il mio lavoro è stato puramente amatoriale. Da dove è nato questo lavoro, questo interesse? Allora, in parte per l'interesse per la storia del territorio di Novara durante gli anni del fascismo, dello squadrismo, della Repubblica Sociale, di cui conoscevo relativamente poco prima di queste ricerche. Soprattutto dello squadrismo conoscevo quell'aneddoto che conosciamo tutti, tratto da un diario di uno squadrista toscano, altro non sapevo. E da qui appunto mi sono iniziato a documentarmi, a fare le mie ricerche, soprattutto girando su in Val Grande. Sapete tutti che mi piace andare su in montagna e in Val Grande, appunto questo territorio in ossola, questa terra selvaggia di cui approfondirò dopo, mi sono imbattuto tante volte magari in tombe, monumenti, targhe dedicate a partigiani, a battaglie, scontri a fuoco che sono avvenuti in quelle zone e essendo quella valle una zona fuori dal tempo perché è una valle disabitata ormai da almeno 60 anni, il tempo lì si è fermato, quindi vedendo certi luoghi e pressoché immutati da come erano all'epoca degli avvenimenti trattati, mi è stato anche facile, relativamente facile, immaginare, visualizzare appunto gli eventi che erano avvenuti in quelle valli, in quelle zone. E la storia che ho scritto in questo romanzo è venuta fuori abbastanza spontaneamente. Le prime volte mi recavo in quelle valli, mosso dalla curiosità dei posti, di conoscere posti nuovi, e poi man mano scoprivo cosa vi era avvenuto. Andando avanti col tempo, approfondendo certi discorsi, sapendo dove andare a parare, conoscendo certe storie, andavo sul posto appunto per vedere dove erano avvenute determinate vicende. E queste due sono appunto le colonne fondanti di questo romanzo, il territorio e la sua storia. Una storia che è stata colpevolmente dimenticata da parte di alcuni e volutamente dimenticata da parte di altri. Vi faccio un breve esempio tratto da una lettura che ho trovato appunto durante il mio percorso di ricerche tratto da un libro di Sebastiano Vassalli, Terre d'acqua. In questo capitolo, appunto, in questo libro parla di Novara, trattando gli argomenti più disparati, parlando dei prodotti locali, dal riso, dal gorgonzola, la sua storia. Leggevo questo libro finché mi sono imbattuto in questo capitolo dove parla della sua casa. Dice che è una casa del 1503, una vecchia casa parrocchiale di una cascina della Bassa Novarese che ha acquistato nel 1989. E parlando di questa casa, una cosa mi è saltata all'occhio. A proposito del pozzo, devo riferire un fatto curioso. Durante i lavori di ricostruzione della casa, ben due persone vennero a chiedermi, l'una all'insaputa dell'altra, se intendevo farla asciugare e pulire. Quando gli risposi di no, mi sembrarono sollevate da un peso. Si trattava in tutti e due i casi di uomini già avanti negli anni e noti nella zona per aver preso parte alla guerra di liberazione, dall'autunno del 1943 alla primavera del 1945. Cosa c'è o chi c'è in fondo al pozzo? Io non lo so e non intendo saperlo. Di qualsiasi cosa si tratti, rimarrà dove si trova, per sempre. Questa cosa mi ha fatto venire un po' anche i brividi, perché comunque Vassalli è uno scrittore, uno storico, comunque ha scritto romanzi ambientati dalla Roma repubblicana al 1500, al 1800, e il fatto che uno storico dica una cosa del genere che ritengo aberrante, io mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca, però non è che l'ultimo, non è che un passo in quella tradizione dell'altra parte, ovviamente, che tendeva a nascondere, a censurare una determinata storia. Abbiamo qua vicino al nostro Novara, al nostro territorio, degli esempi lampanti, come il Ponte di Greggio, dove i militi della Corona Morsero, dove sappiamo benissimo tutti, vennero uccisi, colpi di mitragliatore e buttati nelle acque del canale, in modo tale che le acque nascondessero, portassero via quei corpi insieme alle loro colpe. Pensiamo alle varie fosse comuni sparse nel territorio della provincia, o anche a persone gettate nei laghi d'Orta, di Mergozzo, del Lago Maggiore. Tutti i fatti aberranti, appunto, volti a insabbiare la storia dei vincitori tra virgolette di una guerra persa. E da un lato ho constatato appunto questo omertà, questo disinteresse per la storia nel volerla insabbiare, dall'altro ho avuto anche dei bellissimi esempi. Ho visto per esempio il Mario Cassano, grazie ai suoi documenti ho trovato cose veramente interessanti che mi sono state utilissime per il libro. Ho visto soprattutto anche l'esempio di mia zia, Rosanna Rappellini, che conoscete quasi tutti. SAF, ausiliaria scelta durante la Repubblica Sociale, suo padre venne catturato dai partigiani il 6 luglio del 1944 a Crusinalo. Suo padre era un milite della Guardia Nazionale Repubblicana, un milite ferroviario. Venne appunto fatto sparire nel 1944 e da allora nessuno ha più saputo niente. E appunto dopo la fine del conflitto, nei mesi, negli anni immediatamente dopo il termine del conflitto, mia zia si è adoperata per appunto riesumare queste salme sparse ovunque per la provincia, senza una tomba, senza un nome, e darle una degna sepoltura. E tuttora, ancora oggi, tiene viva il loro ricordo, la loro memoria. Questo libro appunto è dedicato a lei, a suo padre, a tutti gli altri militi, tutti gli altri soldati che hanno combattuto nella provincia di Novara, ma ovviamente parlo a livello nazionale, europeo, che sono caduti appunto per un'idea di patria, di civiltà. Ci sono anche personaggi trattati nel libro che per la storia sia locale ma anche nazionale sono di fondamentale importanza, e che ho scoperto soltanto una volta iniziate le ricerche di questo libro. Uno tra tutti è Sebastiano Nino Fabbianini. Sebastiano Nino Fabbianini è stato l'unico del fascista della provincia di Novara a essere presente alla adunata di Piazza San Sepolcro del 23 marzo 1919. È stato uno di quegli uomini, di quelle poche decine di uomini che hanno creduto nel fascismo sia dagli albori e che sono stati fedeli fino alla fine, fino al termine del fascismo e del conflitto mondiale. E Fabiani mi ha colpito molto come personaggio, perché lui è novarese d'adozione, era un orfano cresciuto in Val Camonica, Edolo, e nel suo peregrinare cercando lavoro, cercando un posto dove stabilirsi, appunto era arrivato a Novara, dove appunto il 23 marzo del 19 rispose a questo appello. Fabianini era di lavoro, di professione, faceva il burattinaio. Lui girava per le strade della provincia facendo spettacoli per i bambini, ma anche non. E appunto questa qua era la sua arte. E appunto con questo suo lavoro, questo suo talento, cercava anche magari con alcuni spettacoli di raccogliere fondi. Ad esempio nel 1918 fece uno spettacolo qua vicino a Veveri per raccogliere fondi per un monumento dedicato a Filippo Corridoni. E quando l'Italia vinse la prima guerra mondiale e fu uno l'unico ad affacciarsi dalle finestre del comune di Novara per gridare alla vittoria d'Italia, mentre altri parlavano già di pace internazionale. E una cosa che mi ha fatto sorridere della sua storia è stato appunto che quando rispose all'appello del 23 marzo, da Novara, come già detto, fu l'unico a muoversi, con in tasca soltanto i soldi del biglietto del treno per arrivare a Milano, e una volta arrivato appunto al Palazzo degli Esercenti di Piazza San Sepolcro, venne ricevuto in privato da Mussolini, in una stanza. E i due parlarono e Fabianini vide che Mussolini era molto teso comunque, cioè era un giorno fondamentale per la storia del fascismo e per la storia d'Italia. E Fabianini appunto gli parlò a Mussolini di burattini, scusate la ripetizione, e parlando di questi burattini, di queste marionette che erano assai più intelligenti dei burattini bolscevichi, cioè fece fare a Mussolini una grossa risata. Io immagino un novarese che va il giorno di San Sepolcro a far ridere Mussolini parlando appunto delle sue marionette. È un fatto che un po' mi ha fatto venire il sorriso. Però purtroppo su Fabianini negli ultimi anni ho trovato poche informazioni. Contattando vari enti, cimiteri di Domodossola, eccetera, sono riuscito a rintracciare la sua tomba qualche mese fa, l'inverno scorso. E solo che i dati che il cimitero mi aveva dato appunto erano abbastanza vecchiotti e non corrispondevano all'ubicazione attuale della tomba. Allora io e Bonti, che ci siamo armati di pazienza, abbiamo girato tutto il cimitero di Domodossola senza trovarlo, finché chiedendo al custode ci ha aiutati appunto facendoci vedere una vecchia tabella che rappresentava appunto il cimitero con la vecchia nomenclatura, e premessa era dicembre, all'inizio dicembre c'era un fracco di neve a Domodossola e tutte le tombe erano coperte, non si vedevano i nomi. Allora siamo andati un po' a intuito, un po' ci siamo fatti guidare appunto da questo esempio, da questo personaggio, e spostando la neve da una tomba, da due, da tre, alla fine è venuto fuori questo nome, Sebastiano Fabianini, e finalmente abbiamo potuto ricordarlo dopo non so neanche quanti anni, non so da quanto tempo fosse dimenticato. E questa penso che sia stata una delle più belle esperienze durante questo lavoro di ricerca storica. Ma questo libro non parla solo di fascismo, di squadrismo, di Repubblica Sociale, ma come diceva prima Simo, parla di esempi di qualsiasi epoca. Qua parlo, in questo libro parlo di eroi appunto delle guerre napoleoniche, parlo di eroi risorgimentali, parlo di condottieri ai tempi della Roma repubblicana, di alpinisti, di esploratori, di condottieri, una serie di esempi di persone appunto che hanno lasciato qualcosa, ma hanno lasciato qualcosa a me sicuramente dopo aver letto le loro vicende, ma hanno lasciato comunque anche qualcosa sul territorio. Poi leggendo il libro vedrete anche appunto queste la loro eredità, diciamo. Ma anche trattato brevemente anche piccole apparizioni, diciamo, questi piccoli camei di ad esempio Pavolini, di Nietzsche, di Evola, che anche loro hanno lasciato la loro traccia sul territorio novarese a decenni di distanza, eppure tutti sono passati di qui in una maniera o nell'altra e ognuno ha lasciato qualcosa in eredità. Torno un attimo al discorso della Val Grande, dove è ambientato praticamente metà del romanzo. Lì in Val Grande la lancetta del tempo sembra essersi fermata. Non so chi di voi è già stato in quella valle, ma è completamente diversa dalle altre valli che conosciamo, la Val Sesia, le altre valli dell'Ossola, perché è una valle completamente chiusa su se stessa, è circondata da muraglioni alti 2000 metri e non si va in Val Grande, si entra dentro la Val Grande e poi una volta dentro si è isolati. Anche al giorno d'oggi i telefoni non prendono in Val Grande, una volta dentro si è completamente soli. È, come dicevo prima, una valle anche inospitale, selvaggia. Adesso, guardando anche la cronaca locale, non dico una volta al mese, ma una volta ogni 2 mesi qualcuno ci lascia anche la pelle in Val Grande, per una caduta, per un infortunio. È una valle selvaggia, è più o meno da quando è stata abbandonata dagli alpigiani che vivevano fino agli anni 50 del secolo scorso. Una volta era molto abitata, densamente abitata la valle, vi erano alpigiani, vi erano taglialegna, vi era tanto lavoro in Val Grande, ma che è stato abbandonato a seguito del secondo dopoguerra, e c'è stato, diciamo, una transumanza non più agli alpeggi, ma verso più in basso, verso le fabbriche dell'Ossola, che garantivano una vita magari più comoda, più remunerativa. E la Val Grande, oggi come oggi, rappresenta una delle aree wilderness più grandi d'Europa, appunto, dove non vi è presenza antropica. Dal 92 è anche parco nazionale. In quella valle si possono trovare incisi nella pietra tracce di un passato arcaico. Qualcuno di voi è stato con me a visitare il masso altare dell'Alpe Pra, un masso di origine sconosciuta. C'è questo masso con delle incisioni di origine sconosciuta, sono delle coppelle, ma poi ci sono anche altri vari massi, tra cui quello dell'Alpe Sassoledo, dove vi è inciso appunto questo uomo albero, questo albero stilizzato che rappresenta un albero, ma secondo alcuni può indicare anche un uomo, quindi una congiunzione, una fusione tra l'uomo e la natura. Entro brevemente nel merito della storia del romanzo. Il protagonista, lo dico senza allarme e spoiler, si chiama Francesco, appunto in memoria del padre di mia zia, Francesco Rappellini. E Francesco è un po', se vogliamo dire, come se fosse un protagonista di quei romanzi d'avventura ottocenteschi. Non so, penso a un Jim Hawkins dell'Isola del Tesoro di Stevenson, penso ai protagonisti dei racconti di Jules Verne. E Francesco compie appunto il suo cammino durante gli anni della guerra, inizialmente come milite della GNR, poi dal luglio del 44 come milite delle Brigate Nere. E in parallelo a questo percorso durante la guerra, Francesco compie un altro percorso. Dopo la sua iniziazione, appunto, avvenuta durante il grande rastrellamento di giugno del 44 in Val Grande, lì inizierà un cammino graduale dove l'altezza della montagna non conta. Cioè, ovviamente il Monte Rosa poi è la montagna cardine della storia, intorno a cui si crea poi tutta la storia, insieme alla Val Grande, ma non è tanto l'altezza a determinare il valore della montagna. Il Rosa, ok, 4600 metri, i monti della Val Grande, per quanto selvaggia, inospitale, sono poco più alti di 2000 metri. Penso però anche che non è una montagna, ma appena una collinetta, il Colle della Vittoria qua a Novara, che tutti noi conosciamo bene, perché appunto è un luogo simbolo della nostra città, a cui ho dedicato 3 capitoli del romanzo. perché adesso oggi è drasticamente cambiata rispetto a come era ai tempi di cui parlo nel libro. È rimasta comunque il ricordo di come era allora, il piazzale sacrato della chiesa che vi è in cima. Intorno adesso ci sono 18 colonne, noi adesso lo vediamo con i nomi dei vari reparti che hanno combattuto durante la campagna di Russia, ma inizialmente non era così. Inizialmente la scalinata che porta su al colle, su quella scalinata vi erano dei bassorilievi rappresentanti i momenti della Grande Guerra, della mobilitazione alla vittoria. E appunto fino ad arrivare in cima, dove quelle 18 colonne una volta rappresentavano i 18 caduti durante gli anni del biennio rosso, durante appunto gli anni dello squadrismo, quando Novara era tristemente nota come la provincia rossa. E Francesco percorre appunto questo suo cammino dalla Val Grande al Monte Rosa, al Colle della Vittoria, alla ricerca di una patria perduta. Poi ognuno può interpretarla come vuole. Patria perduta possiamo definire anche l'Italia, perché comunque, avendo, ricordo, perso il conflitto, era perduta. Ma adesso non sto a darvi troppe anticipazioni. Nel romanzo parlo appunto anche di leggende della montagna, di valli perdute, di patrie perdute, e appunto c'è questo desiderio di ricordare, di un ritorno alle origini, di un ritorno alle radici, che poi è quello di cui parla il titolo stesso, cioè il faggio e la quercia sono due alberi simboli, cioè che trattano di appunto luoghi simbolo del romanzo, cioè il faggio, sono le immense distese di faggi della Val Grande, dove uno ci può passare dentro dei giorni senza incontrare anima viva. La quercia alludo a quella di Gattinara, del castello di San Lorenzo, perché c'è stato. Ma essi rappresentano sia un propendere verso l'alto, una sfida alle stelle, una vita sempre con lo sguardo verso il sole, ma con anche uno sguardo rivolto alle radici e alle proprie origini. In questo libro appunto ho trattato questi argomenti prima di tutto perché mi stavano a cuore, e secondo perché sono sempre attuali, perché al giorno d'oggi, quando si vuole, diciamo, una certa parte politica vuole mettere a tacere un avversario, basta che dargli del fascista e boh, è chiusa la discussione. E no, non funziona così. Noi abbiamo le nostre cose da dire, le nostre storie da raccontare, che appunto sono state taciute per decine e decine di anni, sono da raccontare adesso. Perché? Perché sono più attuali che mai, perché anche nel giorno in cui, nelle ore in cui questo libro usciva pubblicamente il 26 di aprile, intorno a quella data, degli idioti, dei perfetti idioti, si sono permessi di imbrattare il monumento a Vittorio Dorè a Trecate, un monumento che la nostra comunità appunto si era preso in carico di l'onore di restaurare, e che in ricorrenza del 25 aprile qualche idiota ha visto bene di imbrattare con la vernice. Ricordo che Vittorio Dorè era un ragazzo di neanche 18 anni che è stato ucciso, fucilato a sangue freddo, guerra ormai terminata. A Roma, l'abbiamo detto una settimana fa, nelle nostre vene scorre ancora il sangue di chi è andato davanti al plotone di esecuzione, allora con in faccia un sorriso beffardo, e coloro che in una guerra perduta comunque ne uscirono vincitori a testa alta.
La mia paura adesso è fare troppe domande, perché poi, essendo un romanzo, si rischia quasi poi dopo di raccontare un po' troppo e quindi far perdere un po' il gusto a chi lo legge. Io mi allaccio al discorso che ho fatto all'inizio, ma anche appunto alle parole di Ivan, e penso che sia anche Ivan sia stato capace anche di far sentire che in questo romanzo lui ha racchiuso moltissime cose che non sono solo una ricerca storica, ma a qualcosa di più profondo. Io posso fare l'invito e direi andiamo tranquillamente in chiusura in modo molto tranquillo, l'invito a leggerlo, vabbè, questa è la prima presentazione per cui è anche bello giocare un po' in casa, nel senso che chi lo legge comunque ha idea di dove è ambientato, perché quando legge i posti, legge i nomi, riesce anche in maniera molto semplice a dare una locazione a quello che sta succedendo. Ma soprattutto, come dicevamo prima, noi abbiamo un'eredità dietro che a volte non sempre abbiamo ben presente. È bello ogni tanto fare, passatemi male il termine, un po' semplicistico, però che può stare un po' il richiamino, andare a vedere chi c'è stato prima, ricordarci di chi ci ha preceduto, di cosa ha fatto, e ci accorgeremo che è un mondo di risposte. Oggi che noi ci lamentiamo giustamente anche della situazione attuale, però siamo quelli che non abbiamo il diritto fondamentalmente di lamentarci, ma di agire. Per agire nel migliore dei modi, a volte basta, cioè basta, a volte serve anche un aiuto. E l'aiuto lo troviamo da testi come questo di Ivan, che ci danno un po' la bussola a dove andare a guardare, a vedere chi ci ha preceduto, cosa ha fatto, come l'ha fatto, cosa voleva lasciarci. Per cui io rinnovo, anzi, prima di tutto ringrazio Ivan per la conferenza di oggi e per, soprattutto per il lavoro che ha fatto. Rinnovo a voi l'invito a leggere questo romanzo, approfondirne gli argomenti, e speriamo che siano anche questo libro dia il là per anche letture future e approfondire certi discorsi e delle risposte anche per il quotidiano di tutti noi. Io vi ringrazio, vi invito ai prossimi eventi, faccio una piccola anticipazione al 17 di giugno, venerdì, per una conferenza i cui dettagli vi darò poi. Signori, grazie mille, grazie Ivan, grazie a tutti voi, ci vediamo alla prossima.
Para camioneta.